e quindi capirete è impossibile. Per cui questa sera io ho scelto una via per poter dire qualcosa. Non intendo parlare dal punto di vista medico perché non mi compete e non è neanche proprio adatto. Intendo parlare per far capire un attimino, avere un po' le idee più chiare, da dove possono venire alcune ferite riguardo a certe, diciamo, certi giudizi nostri che possiamo un attimino. Allora, cominciamo a parlare proprio di quella che, diciamo, che noi alle volte definiamo, scusate, vedo, definiamo, allora, quello che noi definiamo omosessualità. Allora, da dove viene, anche se ne parleremo in maniera molto semplice, non è facile parlare in maniera semplice di queste cose. Quindi cerchiamo di addentrarci in un mondo abbastanza complicato con la maggior semplicità possibile. Allora, innanzitutto vorrei cominciare proprio con il padre Giuseppe Brunetta, gesuita, che ci dice, ci parla di un neonato e del neonato noi vogliamo sapere subito il sesso, è vero o no? Quando una persona aspetta un bambino, la prima cosa che vuole sapere è maschio o femmina, ok? Questo però è il seguito, io sto leggendo, non c'è niente nel suo essere, si parla del vivo, che non sia riconosciuto come sessuato, ok? Il volto, la più piccola parte del corpo, come pure l'intelligenza, il carattere, la sensibilità, tutti sono riconoscibili come maschili e femminili. La differenza sessuale non è una differenza sopraggiunta. Se tutto non è sessuale, nell'uomo però tutto è sessuato, cioè segnato dall'impronta della differenza sessuata. Ci siamo? Quindi vuol dire che si nasce o maschio o femmine, ok? Se c'è invece una malattia in cui ci possono essere tutti e due gli organi, in questo caso siamo nel ermafroditismo, allora ci può essere anche un intervento, la necessità di un intervento. Ma altrimenti, geneticamente, noi siamo o maschi o femmine, ok? Questa è la base su cui voglio costruire il discorso questa sera. Allora, poi però, con l'andare del tempo, diciamo che possono sopraggiungere le inclinazioni, che non ci sono queste inclinazioni alla nascita, ok? Non esistono, ma poi noi cresciamo. Dove cresciamo? In un nucleo familiare, in una società, in un ambito educativo. E allora abbiamo a che fare con che cosa? Che cosa ci regala tutto questo? Delle leggi di comportamento, dei codici, no? Come ci dobbiamo comportare, ok? Noi assimiliamo tutto questo. Ed è proprio questo assimilare, questo prendere con sé, che ci può dare, che ci possono dare le cosiddette ferite, cosiddette ferite psichico-affettive. E l'omofilia allora, che cos'è? L'omofilia è un'attrazione che si ha verso lo stesso sesso. Punto. Un'attrazione. Diventa omosessualità quanto si passa all'atto vero e proprio. Allora, e tutto questo proviene da una ferita psicoaffettiva. Le ferite psicoaffettive quando possono iniziare? Possono iniziare ancora prima della nascita. Adesso cerchiamo di parlare un po' con sveltezza, ok? Che non voglio essere pesante. Prima della nascita, che cosa può succedere prima della nascita? Un neonato può avere addirittura prima della nascita un'esperienza di non vita. Una mamma che non accoglie questa creatura che aspetta, non la vuole. Oppure può non essere voluto dall'ambito familiare. E noi in consultorio ne vediamo di queste esempi, continuamente. Le ragazze anche abbastanza giovani che dovrebbero lasciare lo studio, dovrebbero lasciare una carriera, dovrebbero, e i genitori sono i primi a spingere, pensaci bene. Oppure l'esperienza di non vita può essere anche un tentativo di aborto. L'esperienza di non vita. Un bambino non voluto, non desiderato, non aspettato. E queste sono le ferite prenatali. Questo già ci dice che cosa? Che la creatura che è in grembo è una creatura. Questo è il primo timbro di una realtà. E non è solo una creatura che non capisce niente. E io questo ve lo dico perché purtroppo ne sento tante di questo tipo qua. Si parla alle volte, no? Con un bambino vicino, anche un bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo, un bambino di 3 anni, si parla, si sparla, si giudica, si condanna l'altro, l'altra, con la creatura vicino, ma non capisce niente. Ma noi stiamo dicendo che c'è già una ferita prenatale, come possiamo dire non capisce niente? Forse non capirà chiaramente la parola sentita, ma capirà tanto altro, un altro linguaggio. Quale linguaggio capirà? Qual è l'altro linguaggio? Quello che non è fatto di parole, fatto di sguardi, di gesti, ok? Un linguaggio emotivo che è molto più forte e più eloquente del linguaggio della parola. Poi avvengono le ferite alla nascita, le ferite alla nascita sono tantissime, io sto parlando proprio di struzzini, ma proprio struzzini, la mancanza di tenerezza, di carezze alla nascita, è un bimbo non voluto, è un bimbo non voluto, viene accolto per forza perché c'è un bimbo magari che è nato prematuro, anche questo magari è lasciato giustamente, altrimenti non si poteva fare, incubatrice, anche quello. Oppure un bambino lasciato in un orfanotrofio. È un bambino magari dato in affidamento, un bambino che comunque sia, è un bene che si acquisisce in quanto è un bene. Ogni separazione che avviene comunque alla nascita in maniera brutale, in maniera dura, è comunque una ferita, è comunque un trauma addirittura. Che cosa succede al ragazzino? Non accetta se stesso, non accetta soprattutto se stesso, tante volte può non accettarsi anche come sesso, non accettarsi chi è questa creatura, perché sono così. Se non sono voluto così, sono sbagliato. E tante volte ci si colpevolizza. E il colpevolizzarsi aumenta la paura. E la paura aumenta il senso dell'abbandono. Per esempio, le ferite della prima infanzia. Quante possono essere queste ferite? Un bambino non accettato. Alle volte. E non è raro questo, un bambino che non viene accettato, perché? Perché si aspettava un altro bambino. Io mi ricordo la prima esperienza che ho fatto da suora, per me è stato veramente un trauma. A dirlo sembra una barzelletta, io ero andata, eravamo stati invitati al matrimonio, sono andata a suo matrimonio e c'era una donna che diciamo si era unita a un'altra persona che aveva già 2 figli grandi. Era nato questo maschietto, un bambino che aveva i suoi 5 anni, e io continuavo a vedere che questo bambino usciva e con le scarpe, con i pacchetti così, poi usciva di nuovo con la gonnella, tutte queste messe insieme, e lei continuava a dire la mia femminuccia, sì, perché quello, io lo volevo la femminuccia e l'ho avuta. Non mi dite che non è così perché io ho avuto la mia femminuccia. Mi ricordo in particolare che questo bimbo a un certo punto, giocando con gli altri, dà un pugno a un navighetto, un bel pugno, perché era comunque un bel bimbo piazzatello, stava bene. Allora, quando gli ha dato quel pugno, la mamma cosa ha fatto? È andata lì e gli ha detto: ricordati che le femminucce, questi gesti non li hanno mai, tu che mi conveni? Cioè, io sono rimasta scioccata quella volta lì, perché una cosa così chiara non l'avevo mai vista. Ma sono cose anche abbastanza, sono cose dell'altro mondo. Certo che poi un bambino che cresce così, poi ci può essere anche, anche la morte di un genitore, prima di 12 anni. Allora il bambino che cosa fa? Non si può identificare con un genitore che non c'è. Oppure che magari un genitore è assente, inaccessibile, un genitore perverso.
Che c'è una mamma di Matteo? Oh. Ecco, arrivi subito. Poco. Scusate,
Allora, che cosa succede?
Ecco la famiglia! È meglio stare qui te.
Scusate, no, mi pare che sia più del Cristo, dai. Allora, quindi avendo un genitore che in realtà non c'è possibilità di identificazione. E per me è il tempo dell'identificazione. No? Un bambino che si avvia ai 12-13 anni. Allora che cosa succede? Si può stabilire una relazione fusionale con il genitore dell'altro sesso, ok? Quindi il bambino si identifica con la madre e si femminilizza, la bimba si identifica con il papà e si mascolinizza. Può succedere quando quel genitore è assente, non c'è, può essere morto o può essere assente per altre ragioni. Oppure, quando per esempio c'è addirittura, ecco, questo forse fa pensare un po' di più, quando non si va verso l'altro sesso per acquistare un'identità per differenziazione. Cioè, mi spiego meglio, per esempio, per entrare in un rapporto di differenza con l'altro sesso. Allora, il bimbo, il maschietto, va verso la madre non per essere come la madre, ma perché la madre è una donna, di conseguenza piace al bimbo, ok? E lo stesso fa la femminuccia verso il papà, il che è normale, si differenzia. Può succedere anche che questo non avviene, avviene il contrario, si va verso l'altro sesso per assorbirlo. E non per differenziarsi, ma per assorbirlo, per acquistare sempre un'identità, sempre alla ricerca di questa identità che diventa un'identità ferita.
Ma può venire anche agli altri, perché io mio figlio piccolino c'ha l'ascendente su di me, solo su di me. Può venire di altri altri che ti vanno a identificarsi, già no.
È un altro discorso. Allora, poi ancora, dopo i 3 anni di vita, questo può succedere anche, bisognerebbe fare molta attenzione da parte dei genitori, quando c'è il rapporto intimo, alle volte si può anche dire, ma tanto è piccolino, è piccolina, mi vuole capire. Ci sta o non ci sta, che vuole capire? Anche qua, essere molto prudenti. Perché? Perché può succedere anche, per esempio, una bambina che magari ha sui 3 anni, vede, perlomeno si rende conto che c'è un rapporto diverso tra mamma e papà, e può dire che cosa? Non l'attrazione sessuale, questa non la può capire. Capisce qualche altra cosa, per esempio che il papà aggredito la mamma. Allora il maschio che fa? Aggredisce le femmine? Il maschio è colui che aggredisce? sembrano cose piccole, ma se avvengono in maniera ripetitiva non sono più cose piccole. Allora, per esempio, parliamo anche di un maschietto, un maschietto che comunque non è stato amato dalla mamma con quell'amore che lui voleva, che aspettava, che desidera, questa mamma non lo riempie di quell'amore, allora lui che cosa fa? Non può andare verso il padre, ma rimane legato a quell'amore inesistente della mamma, come se corresse dietro a un amore che non ha avuto. E allora che cosa succede? Che non può avvenire questa identificazione col padre, ok? Può rinnegare la propria mascolinità. Allora, in fin dei conti, quando noi parliamo dell'omosessuale, noi parliamo di una persona ferita che comunque, può non essere stato amato dal padre. Che cosa fa? Cerca altri amori, cerca altre compensazioni che vanno però da questo sesso qui, non da un altro, ok? E poi ancora, gli abusi sessuali sono tantissimi, e io mi chiedo perché se ne parla così poco. Il bambino o la bambina abusata, di solito, prima di tutto è abusata quasi sempre da una persona che conosce benissimo, una persona di casa. Sono ferite di cui se ne parla pochissimo, ma è una realtà che poi può portare delle conseguenze. Io non sto dicendo che quello che sto presentando che porta comunque delle conseguenze, può portare, ok? Perché c'è la vita, c'è la grazia di Dio, ecco, che può curare tante ferite. Poi ci sono le ferite che avvengono nell'adolescenza. E che cosa può succedere? Prima di tutto abbiamo il maschietto. Che cosa fa il maschietto che nell'adolescenza? I maschietti amano aggregarsi, confrontarsi. Il maschietto si confronta con l'altro maschietto, si confronta i muscoli, si confronta con il sesso. E possono arrivare non per attrazione sessuale, ma semplicemente per soddisfazione anche solo emotiva. Possono arrivare anche a delle situazioni che o per mancanza di informazioni, o per cattiva esperienza, o per altro, ma a dei giochi magari morbosi, possono arrivare anche a dei giochi morbosi, senza rendersene conto. Però questo è, diciamo che, come possiamo dire, è molto pericoloso, perché può portare veramente a una devianza sessuale, all'omosessualità vera e propria. Perché? Perché per esempio il bambino può confrontarsi con un amico, può trovarsi già inferiore rispetto all'amico, l'amico è cresciuto di più, l'amico è più grandicello, l'amico è sviluppato prima. Allora io come faccio ad andare verso l'altro sesso? Allora io sto bene con il mio amico, e se io poi ho fatto delle esperienze con quell'amico in modo particolare, siamo arrivati anche ad esperienze, a toccarsi, eccetera, eccetera, e mi sono piaciute, se le ripeto, allora sì che portano anche a un vizio col tempo, e può diventare una vera ferita. Purtroppo oggi come oggi non si usa più l'educazione alla castità. È una cosa che da ieri, oggi figuriamoci, oggi che esiste la castità, oggi non esiste questa parola, oggi questa parola è per gli anziani, seppure ci sono degli anziani che ancora ne possono parlare, no?
Anche di quella del mio esempio.
Eh certo, molto. Ma l'adolescente in sé per sé è chiamato a fare delle scelte, l'adolescente deve fare delle scelte, ma queste scelte possono essere anche scelte di conto. riguardo proprio a questi tipi di esperienza. Io rinforzo questa esperienza, un'esperienza piacevole con il mio compagno, la rinforzo, la ripeto, mi piace, perché non farla? E se guardo la società oggi che mi offre? La società mi dice di non farla? Addirittura la società mi dice: se vuoi andare sui giornali, se vuoi che si parli di te, dai, fatti da fare in questo campo. Allora, anche, c'è anche un altro problema, il disgregarsi delle famiglie, questo è un bel problema anche. Che vuol dire disgregarsi delle famiglie? Vuol dire quanto identificarsi per un ragazzo può rappresentare, identificarsi con se stesso, mi guardo allo specchio e mi identifico, perché? Perché la figura maschile non ci sta nella mia famiglia. I miei sono separati, quindi c'è solo la mamma. Questo, diciamo, è una situazione ricorrente oggi, molto ricorrente. E allora che cosa fa? Questo può portare anche un narcisismo vero e proprio, cioè uno a quel punto lì, un ragazzino, si innamora di sé, si innamora del proprio sesso. Con chi si identifica? E poi ancora, il vissuto psicoaffettivo di queste bambine. Qual è il vissuto? Prima di tutto, la ferita è parentale, ok? È provocata da un dolore affettivo. E qui ci siamo. Il dolore intacca la fiducia che il bambino ha nei genitori. Un altro passo. Comincia a dubitare dell'amore dei genitori e questo dubbio gli fa perdere la fiducia. Quindi, dal dolore affettivo arriviamo al dubbio. Arriviamo alla perdita della fiducia, la perdita della fiducia mi porta alla paura. Quindi, che cosa succede? Non mi fido dei genitori, come non mi posso fidare dei parenti, come non mi posso fidare degli amici, ma in modo particolare dei genitori. Allora, che succede? Se io perdo la fiducia nei genitori, come non avere più la terra sotto i piedi, su che cosa mi appoggio? Non ho più una base, ho paura di non avere più una base. E allora? Allora arriva il sentimento della vergogna, arriva la paura e quindi l'angoscia. Mi chiudo in me stesso e poi che cosa faccio? Mi relaziono con che cosa? Con me stesso. E con chi mi posso relazionare? E se relazionarmi con me stesso non mi porta a un'identità, allora io un'identità non ce l'ho, o ce l'ho sbagliata? Dov'è questa identità? Com'è questa identità? Io sto correndo, perché purtroppo... Allora, addirittura sapete che anche nella relazione di coppia possono avvenire delle circostanze anche abbastanza penose riguardo a questo, Può anche svilupparsi una relazione di coppia un atteggiamento mobile. Può svilupparsi. Sono sposato con l'altro sesso, ho dei rapporti con l'altro sesso, quindi va tutto bene, ma siccome ho tanta rabbia verso l'altro sesso, allora il rapporto diventa pervertito. Io praticamente è come se facessi l'amore con me stesso, non più con l'altro sesso. Ok? Quindi non penso ai bisogni dell'altro parte, penso ai bisogni miei, a soddisfare me. E quindi questa da che cosa viene fuori? Dall'angoscia della propria identità. L'identità debole, senza una base. E non so dove poggiare i piedi, mi manca quella base. Allora, il disturbo di identità, quindi, è qualcosa che abbiamo detto che ha a che fare con la crescita. Abbiamo parlato delle prime ferite, con le ferite dell'infanzia, dell'adolescenza, ha a che fare con la crescita, finché si cresce. Quindi un disturbo dinamico. Ma se è un disturbo dinamico, vuol dire che è reversibile. Che vuol dire? Che è guaribile. Posso anche trovare il punto da dove è cominciato quel disturbo. Posso trovare il punto da dove è cominciato. Attraverso la grazia del Signore posso, e con persone che hanno la competenza, guarire. Metto prima la grazia e poi la competenza umana, ok? Dobbiamo ricordarci che chi vive un dramma è una persona creata a immagine di Dio. Chi vive un dramma, chi ha certi comportamenti, non è una persona con un timbro qua, è diverso, isoliamolo, può fare solo del male, è una persona creata a immagine di Dio. Poi è una persona ferita, ok? Com'è? Vediamo, vediamo se non può guarirci, arriviamo. E noi tante volte usiamo una brutta parola, noi diciamo, è un omosessuale. Noi diciamo, è un omosessuale. Quella persona lì è un omosessuale. Noi abbiamo usato il verbo essere. Gli abbiamo dato un'identità, ma noi stiamo sbagliando. Perché abbiamo detto fino adesso che è una persona alla ricerca dell'identità. Come possiamo dire che ha un'identità e dargli anche un nome? Questa persona non è definita da quello che è, che gli diciamo noi. L'omosessualità non definisce, l'omofilia non definisce, non è un'identità. Allora, e quindi ricordiamoci che è una persona creata a immagine di Dio. Se è una persona creata a immagine di Dio, come abbiamo detto prima, che è una dinamica, è avvolto da una dinamica che riguarda la crescita, la dinamica è qualcosa che cambia, è portata a cambiare. Non sta fermo una persona, non sta fermo. Allora vuol dire che può veramente fare un cammino di guarigione. E come può farlo? Con i tempi, con i tempi giusti. Un primo tempo è proprio la fiducia. Ridare fiducia. Cioè, ti fidi? Puoi guarire? Il primo che interpella la persona a fidarsi e a guarire è proprio il Signore. Ti fidi? Vuoi guarire? Se noi andiamo a prendere le pagine del Vangelo, di queste parole qui ne troviamo tante. Vuoi guarire? Cosa vuoi che io faccio per te? Cosa mi chiedi? Ok? Le risposte poi sono tante. Però Gesù chiede, come se non lo sapesse, i desideri di quella persona. Gesù chiede. Ma è un cammino, questo è un cammino faticoso. La persona sa che è un cammino faticoso. E tante volte è difficile che lo intraprendano questo cammino faticoso. È molto difficile che lo intraprendano. Ok? Proprio perché? Perché non c'è chi gli dà fiducia. Non c'è chi, sono pochi quelli che sanno accompagnare. Che sanno accompagnare guardando piano davanti. La persona ferita non deve fare il cammino da sola. Non può farlo. Non arriva a nessun punto. La persona ferita può solo decidere. Questa è la persona che lo fa. La decisione. Anche se cominciasse a camminare da soli, poi ci si scoraggia. Il cammino lo farà con il Signore, con i fratelli e con gli esperti capaci di accompagnare e di aiutare. La prima cosa è accompagnare il ragazzo, il giovane, la giovane, chiunque sia, a non rimanere nell'incertezza. Cosa significa non rimanere nell'incertezza? Quando si dice, si insiste, tu vuoi guarire, non si dice tu puoi guarire, perché quel posto c'è già. Vuoi guarire? Dipende dalla tua volontà. E poi dare la consapevolezza che sono tendenze che non definiscono, non danno un'identità. L'identità invece nuova è come se il Signore li rivestisse di un'altra pelle, questo è arrivare a un'identità nuova. La pelle nuova dove io mi voglio mettere, una pelle nuova in cui io non sono abituato. E allora lì tendo a scoraggiarmi, tendo a non voler continuare o perlomeno non voler neanche cominciare a volte, perché nel vestito vecchio io ci sono abituato, ci sto bene. Allora, c'è un bel esempio che mi piace molto, è da un libro di, se non sbaglio, deve essere di Filippo Madre, sì, medico psichiatra, sì, e lui è un membro della comunità della Beatitudine. Questo libro praticamente parla di una persona che, diciamo che amante di studi della terra, così di scoprire, no? E voleva stare nel fondo della terra, più profondo possibile, per poter fare un'esperienza tutta sua. Questo ci può far capire che esperienze fa questa gente. Ma a un certo punto si trova lì, si trova giù, si trova in un buio tremendo. All'inizio si dice anche bravo, meno male, perché ci sono voluto venire, è un'esperienza che ho voluto fare io. A un certo punto comincia una solitudine angosciante, una paura, voglio tornare su, e comincia a gridare, tiratemi su. E come lo cominciano a tirare su, si rende conto che mano a mano che torna su, il cunicolo è stretto, gli provoca ferite, mano a mano che va su, la luce lo acceca, deve abituarsi, deve fermarsi ogni tanto, non può correre. Non può farlo di corsa. Alla fine arriva, ma arriva con fatica, arriva sanguinante, arriva ferito. Questo è il cammino. E quindi vediamo che in questo cammino ci sono le tappe, ci sono i tempi, ok? E questo cammino il Signore lo fa percorrere anche alle persone che accompagnano. Non so se l'avete mai letto quel libro, Il guaritore ferito, cioè le persone che accompagnano. Una persona che accompagna ha bisogno di fare esperienze, delle ferite. Ok? E che cosa succede? Prima di tutto sono queste persone che accompagnano, che devono entrare nel cuore di Dio. Devono comprendere come devono essere questi passi, come bisogna aiutare, proprio per poter arrivare a questa luce e poter recuperare l'identità nuova. Prima di tutto lo sguardo al Signore. E quando noi vediamo che la persona fa fatica a decidersi, che cosa dobbiamo fare allora? Che cosa fa chi accompagna? Si prega per la sua decisione. Non si prega per la guarigione, si prega per la decisione. Perché la guarigione, se ci si decide, si cammina, c'è, non può non esserci. Perché il Signore la vera identità la dà a ciascuno. Non la nega, non l'ha negata a nessuno. Non mettiamo il Signore nei posti dove non c'è. E poi, un secondo tempo, il compito sarà di fare la differenziazione tra quello che è la convivenza e la compulsione. Che significa? Lo diciamo in due parole. Allora, compulsione vuol dire che è un atto che mi spinge, è un atto che vuole che io lo faccia, vuole essere fatto. La compulsione è qualche cosa che mi spinge oltre le mie forze, a cui non posso dire di no. Ok? Non c'è il potere di controllare. Ok? Per esempio, quando noi impariamo, ecco, questo è l'esempio che c'è anche qui, che è molto semplice. Quando noi impariamo a guidare una macchina, all'inizio dobbiamo imparare a infilare la chiave, girare la chiave, mettere la marcia, per mettere la marcia devo abbassare la pressione, se no la marcia non entra. Tutte cose che devo ricordare, è vero o no? Ma quando ho cominciato un po' il video, io quando mi metto in macchina, mi metto a pensare a queste cose, non mi ci fermo col pensiero, è automatico. Mi ritrovo che sto già andando, che non è che sono stato lì, sono fermata la fine, ho messo la chiave, ho messo la prima, difficile, perché tutto avviene, ok? Per abitudine, tutto avviene per abitudine. Quindi allora che succede dopo un po'? Succede che noi mettiamo tutto in un circuito, possiamo chiamarlo cosciente e consapevole. Deponiamo quello che sappiamo in questo circuito, cosciente e consapevole, ok? A un certo punto però, questo circuito stesso mi dice, io ho memorizzato tutto, sono pieno, non hai più bisogno di me. E succede che appunto cominciamo a guidare la macchina automaticamente. Quello che facciamo lo facciamo automaticamente, ok? E quindi siamo arrivati al circuito delle tendenze, cioè vale a dire delle pulsioni, un circuito automatico, ok? Quindi non sono più alla compulsione. Compulsione e pulsione, a questo punto entro nell'automatismo, tutto avviene normale, non mi accorgo quasi più. Per esempio, se io arrivo con la macchina davanti a un semaforo rosso, forse appena ho preso la macchina la prima volta devo pure pensarci che devo frenare, ma dopo non ci penso più, vedo, faccio tutto automaticamente, no? Ok, quindi la compulsione e la pulsione significano che ormai l'atto non dipende più dal circuito cosciente, ma è automatico. Quindi io non posso più dire che ho respirato. responsabilità o consapevolezza dell'atto o colpevolezza dell'atto che sto facendo. Non lo posso più dire perché è automatico quell'atto che sto facendo, ok? C'è una prima volta in cui, diciamo, in cui senza dubbio ho usato quell'atto lì, poi l'ho rinforzato, poi l'ho rifatto di nuovo, fino al punto che ormai è diventato abitudinario. E poi vediamo una bella differenza con la connivenza. E questo è l'altro passo grosso. Posso dire che non sono più colpevole perché quell'atto ormai ripetuto è diventato un'abitudine, è diventato automatico, va bene. Ma che mi dice la connivenza? Mi dice che in quella situazione quell'atto sicuramente accadrà. Allora io lì divento responsabile. Se io mi metto in quella situazione, so che quell'atto accadrà. E la responsabilità diventa tutta mia. Ok? Far fare questo passaggio a una persona ferita non è facile, è un cammino e alle volte è anche molto lento, tante tappe, perché questo è un altro passaggio in cui ci si riferisce di nuovo, ok? Allora, che succede allora? Che succede? Per esempio, ecco, un altro esempio che mi è piaciuto molto, la cleptomania. Una persona che sa che ha questo disturbo, lo sa. Sa che se andrà in un supermercato finirà con prendere e portare via, prendere e portare via. Perché? Perché non ce la fa a non farlo. Che cosa fa? Chiama qualcuno e dice vieni a fare la spesa con me, perché io so che quando sarò lì farò questo. Ok? Questo è un passo grandissimo verso la guarigione, verso la cura, diciamo, verso la cura. E quindi quanto dobbiamo stare attenti prima di dire giudizi verso determinate persone che hanno determinate ferite, che se le portano appresso, che hanno un'identità ferita, o meglio, un'identità che non è la loro e comunque non è un'identità, ma che è il loro vestito, a cui loro sono abituati. E se lo tengono, e noi possiamo davvero essere giudicanti? O forse il giudizio è solo di Dio e il giudizio di Dio va oltre? E allora è indispensabile che ci siano altri tempi. Prima di tutto che si voglia, guardate, rinunciare alle false identità che si portano dietro, che si voglia fare questo cambiamento, rinuncio a quella falsa identità, cioè me lo tolgo quel vestito, me lo voglio togliermelo, ok? Volere, decidere. Perché so che quel vestito non è la mia identità. Per fare questo ci vuole un cammino terapeutico e ci vogliono anche le armi del Signore. E quali sono le armi del Signore? Sono molto semplici. Perché siete semplici. Guardate che bello. La lode al Signore. Qual è la lode al Signore? Lodarlo per quello che siamo, per quello che sono. Lodarlo perché sono una meraviglia. Lodarlo perché mi ha creato bello, buono. Mi ha fatto come ha voluto. come ha desiderato lui, e lui non ha fatto altro che cose bellissime e buonissime. Mi ha fatto a sua immagine. Imparare a lodare il creatore, perché io sono la creatura, quella bella, quella meravigliosa, agli occhi suoi. Poi rimetterci sempre nello sguardo del Padre, quindi passare dalla lode per ciò che io sono, persona ferita, sì, persona imbruttita, sì, persona vestita male, sì, ma bellissima, fatta da Dio, rivestita prima da Dio, con la sua immagine. Quindi mi metto sotto lo sguardo del Padre, visto che sono un figlio. Sono sempre, ho desiderato avere un padre che mi accogliesse, che mi volesse bene, che non mi facesse paura, che non mi facesse del male, eccetera, eccetera. E mi metto sotto lo sguardo di questo Padre, che sono una sua creatura. Lo ringrazio per ciò che sono e per ciò che faccio. E alla fine, anche questo io direi che è un passo molto bello, spingere a fare gesti di carità, ad andare oltre se stessi, a non rimanere in sé, troppo in sé, ok? Se io imparo a lodare il Signore ogni volta che mi guardo, a un certo punto comincerò a guardarmi come una persona che può fare qualcosa per gli altri, qualcosa di buono, di sostanzioso e di buono, perché non so, sono anche, divento una persona anche brava, che ha delle qualità, a cui Dio ha dato dei talenti, e allora mi metto al servizio. E poi arrivo al, e questo è un momento eccezionale, al momento del perdono, al tempo del perdono, all'accoglienza della propria storia, delle proprie pene, delle proprie ferite, delle creature che hanno provocato queste ferite, dell'accoglienza di queste creature. Non parlo di amore, io parlo di accoglienza di queste creature, accoglienza della propria storia, ok? Come storia di amore che Dio ha creato con me. Non sto parlando delle creature, sto parlando di Dio. Allora, il perdono è l'invito del Signore, è proprio quello. L'invito del Signore è verso il perdono. E lì la metà, ok? Allora, nei cammini spirituali, almeno io da parte mia, vi dico la verità, non faccio nessuna differenza. E vi dico anche il perché non faccio differenza. La Chiesa prevede cammini differenziati per, allora, cammini per i separati, cammini per i divorziati, cammini per questo e per quell'altro. Io personalmente non faccio delle grandi differenze. Ok? Di base c'è il sacramento, lo posso ricevere, non lo posso ricevere, quello è qualche cosa a parte. Il cammino spirituale, diciamo, io la posso, potrei chiamare la Cristo della vita, non la possiamo negare a nessuno. Non esiste una persona che non intende di fare un cammino con Cristo, non esiste. Ok? Ma se noi torniamo a monte di quello che abbiamo detto, diciamo che abbiamo considerato, anche se alla meno peggio, con molta superficialità, abbiamo considerato un po' le ferite, queste ferite. Allora io adesso vi chiedo, chiedo a me e chiedo a voi, delle persone ferite che non hanno guarito le loro ferite, ma ci stanno vivendo e convivendo, mettendo mettendosi insieme, costruendo un nuovo nucleo familiare, allora, cosa potranno fare con questo nuovo nucleo familiare? Potranno mai un giorno anche adottare dei figli, crescere dei figli, eccetera, eccetera? Questo non è un voler mettere dei limiti, ma è un fare considerazione, semplicemente una considerazione. E non vuole essere neanche un atto giudicante, ma una considerazione, tutto qua. Non dicendo che non puoi guarire, ma dicendo che ti sei adattato nella tua malattia. Ti sei adattato, ci stai vivendo in questa tua malattia, come una persona che ha una malattia infettiva, diciamo, però non ne tiene conto e allora infetta anche gli altri, ma non ne tiene conto perché non accoglie questo limite come malattia curabile, che può guarire, ma la accoglie come una situazione normale a cui io sono abituato, ormai ci posso convivere con questa malattia, e non pensa agli altri, ok? Non abbiamo considerato noi tante volte, ma non abbiamo detto, tante volte abbiamo considerato noi i nostri cammini, l'identità, le ferite, ve le ricordate, le ferite della prima infanzia, quante volte le abbiamo fatte, Quante volte abbiamo detto che siamo tutti feriti, per il semplice fatto che, essendo a immagine di Dio, noi abbiamo un desiderio molto grosso e una capacità enorme dentro di accogliere l'amore per quello che è Dio. L'amore è Dio. E noi abbiamo questa capacità grande dentro, ma non abbiamo, non ce l'abbiamo effettivamente umanamente, perché tutti noi abbiamo avuto dei genitori per santi che volevano essere limitati. Limitati nell'amore. Siamo anche genitori limitati nell'amore, no? Mi sembra che sia così. Allora, tutti siamo feriti. Ecco perché io prima parlavo del guaritore ferito. Tutti siamo feriti. Feriti dalla vita, feriti dalle circostanze, feriti dalla mancanza di amore. Tutti ce lo portiamo dentro, chi più, chi meno. Ok? E allora ci è chiesto, visto che siamo feriti, ci è chiesto di guarire chi è ferito. Sembra una solidarietà, no? Come può un ferito guarire chi è ferito? Forse è un ferito che sa, che ha guardato la sua ferita, che la sa guardare, che vuole guarire, che si affida al Signore e a tutti gli altri mezzi. Allora sì, è un ferito che può aiutare, che può aiutare. Ok? È un argomento un pochino pesantino, abbastanza pesantino, ma purtroppo non ci basta
molto. Quindi non è ferito, non è la stessa sensibilità, quindi un po'.
E chi
non è ferito? No, nel senso sincero, no, ma non lo so guardare.
Quella è una ferita, è una ferita. È una. Qui dentro, chi non è ferito? Tutti abbiamo le ferite. C'è chi le guarda, chi non le guarda. C'è chi le guarda e le vuole guarire, vuole curarsi. Chi le guarda e basta. Ma, ricordiamoci, che il guaritore è un guaritore ferito. Anche Gesù è stato un guaritore ferito. Aveva ferito Gesù. lui è l'amore. Lo lasciamo ferire, lui è l'amore non amato. Non amato, l'amore che si è lasciato ferire. È un amore ferito. Lui è il primo vero guaritore ferito. E lui ci ha dato la via. Lui ci dà la via. Ci indica la via. Penso che basta così, perché qua passiamo dal sonno. Domani mattina parliamo di cose un po' più piacevoli.
Ci saranno un po' di giorni.
Un po' più piacevole, sono argomenti grandissimi, quindi sì. Due parole buttate così, con la massima semplicità, anche di te, insomma, non è facile, trovare abbiamo voluto fare, visto che stiamo cercando di trattare l'amore,
possiamo entrare anche in questo. Se pensiamo a come... Diciamo che i nostri fratelli vengono considerati come questi oggetti veri e propri dell'una e dell'altra parte, di questa cosa. Noi abbiamo degli esempi in televisione che ti fa cascare il braccio per terra, dice, ma quello c'ha bisogno di essere aiutato, ma guarda, non riescono a leggere di dentro, a vedere quale pentina veramente grossa, dovrebbero uscire attorno intorno a loro, un uomo che anziché aiutare li affossa sempre di più, facendo vedere che quella è la mia. Queste che leggi che escono fuori continuamente,
che li usa.
Adesso non si può più, ma è una lezione qua, devi stare attento a una parte perché rischi di essere cacciata da un po', ma voglio dire, oggi non siamo neanche leggiamo che ci San Paolo in chiesa, sono stati già arrestati in Spagna, siamo veramente anche vivo, io da mettersi le mani nei capelli, qui c'è gente che invece grida di lui. Posso fare una domanda prima, funziona di questo che voglio. Ma chi non è stato ferito dallo stesso argomento, come può? Invece basta la ferita d'amore. La risposta è quella, basta la ferita d'amore per poter aiutare. E sai che l'amore, quello c'ha bisogno d'amore e tu quello che ci aiutai. Poi se mi hanno cominciato, il Signore raccoglierà. Questo è il punto. Come noi ci dobbiamo scordare, invece la capacità di
purtroppo Guglielmo, chi ha veramente delle ferite profonde, difficilmente si lascia aiutare, non perché non vuole, ma perché non vuole soffrire di più.
Anche perché la società...
Perché quando tu ti curi una ferita, che cosa succede? All'inizio ti fa male. Perché? Perché per curarla ti devi levare tutte le impurità.
Ma se ti vogliamo per le luci che ci stanno, dico noi che possiamo fare la luce queste persone, perché così è fatto, no? Possiamo dare amore gratuito, mai visto. Allora tanto stiamo vedendo che ti vedi e dici, ma allora c'è, esiste, c'è qualcosa di diverso. Forse è un punto che per pazzi, non lo so, adesso qua il Signore vedrà, forse il canale è quello.
L'importante è che mettiamo da parte almeno i nostri giudizi e pregiudizi, riuscendo a capire che alle volte chi abbiamo davanti sono comunque persone ferite, ok? Persone ferite, anche magari semplicemente un comportamento anomalo. È una persona ferita,
però cioè da vedere come normalità, e quindi come fanno a capire che effettivamente sono ferito, anche se lo sentono, come fanno poi?
Ma le armi le abbiamo sentite, abbiamo delle armi noi, non so fino a che punto ci crediamo, ma delle armi ce le abbiamo. E la prima arma quale abbiamo detto prima? La preghiera. La preghiera per la decisione, la prima arma che abbiamo, ma ci crediamo poco, perché oggi non va di moda rimanere inermi, va di moda il fare. Se io faccio qualche cosa non sto facendo niente, oggi devo produrre, devo fare, devo essere attivo, si deve vedere, se non vedo niente, che faccio? Perdo tempo.
Io ho una collega che ha cambiato sesso e quando è entrata
non mi appartenevo, quindi era vista da un uomo, ma era tutt'altro, no? Poi ha fatto qualche percorso era una persona benestante, quindi i genitori l'hanno molto aiutato in questo, quindi ha fatto un percorso da uno psicologo e anche da un avvocato, eccetera, eccetera, poi è andata a Londra e ha fatto questa operazione, quindi poi quando è tornata in Italia, insomma, è tornata Emanuela. E io mi sono sentita a un certo punto, sapendo che lei doveva affrontare questa operazione, un giorno di prenderla da parte, di dire guarda Emanuele, io so che in questo momento particolare della tua vita io sto pregando per te affinché il Signore ti dia serenità. Qualsiasi cosa tu adesso hai preso la tua decisione, ma anche il percorso, io rispetto tantissimo il percorso che hai fatto da uno psicologo per trovare quella che poi è la tua strada. E lei, sapendo il mio stile di vita, come mi credevo, non si è sentita, forse perché si aspettava invece un giudizio da parte mia, appunto, la persona che la giudicava e la condannava, si è trovata spiazzata da questa mia accoglienza, di una persona che mi diceva sto pregando per te affinché il Signore ti guidi, vicina in questo momento per te e per la tua famiglia. E non lo so, lei è tornata in questo momento, io la vedo serena, la vedo felice, poi il buon Dio saprà se doveva restare da muere e forse se è stato veramente lì, non si trattava però credo di omosessualità. Io adesso non so a livello medico, cioè era proprio lei dentro un corpo sbagliato, so, ha molto sofferto e ha preso questo percorso anche in modo serio. Però la mia testimonianza, per carità, non è adesso dire dove sia stato giusto e dove sia stato sbagliato, ma la testimonianza stasera mia è per dire appunto che lei si è trovata spiazzata da questa mia reazione invece di fare 10 passi in avanti verso di lei e dire io sto pregando per te. Perché loro invece sì, soprattutto dalla parte del mondo più cattolica, più conservativa, loro si sentono giudicati. Invece noi preghiamo, come diceva, dobbiamo pregare per loro. Perché il Signore gli sia vicino, perché trovino la loro strada. E poi più di quello.
Io aggiungerei, non solo perché poi qui siamo tornati veramente ci fuori, tutto sta fuori, il Signore ci ha tornato, noi dobbiamo dare, non possiamo fare da meno. Allora per tutte quelle situazioni dove tu ti trovi, oggi noi se usciamo fuori da qua, ci troviamo costantemente di fronte a situazioni drammatiche e vediamo le persone, anche quelle pescate che ci ha raccontato prima, cioè anche per quelle persone là, ogni volta che io passavo con mio padre, mi arrivavo qua, con casa, stavo in Torino, e incontravo una strada e ci diceva tutti quanti, diciamo una mia maniera per questa ragazza qui. Dice, ma come sta lì? Nessuno, c'è cioè, l'umiliazione di stare là, nessuno ci pensa, no? Ma io quando passo in casa sono stata la povera disgraziata. No, ma e penso, ma quando era bambina che c'era, mi faccio prendere anche dalle motivi bambina. Però è questo il punto, cioè stare vicino, portare il cuore, perché poi il Signore è lui. Noi possiamo metterci come strumenti, ma nemmeno in adeguato, però ecco, la preghiera è fondamentale perché non la sente nessuno, ma c'è ed è viva.
Però secondo me è solo è pregare anche agire, perché è una della preghiera sola.
Però io non posso
andare. Sì. Prima di agire pregare e poi andava a stare.
Sì, se sono chiamato perché andare.
Io penso una cosa, Gabriele, che se noi facessimo un passo fondamentale, cambiare i nostri sentimenti interiori verso persone che possiamo ritenere indegne, cambiare i sentimenti nostri dentro. Poi la preghiera non è automatica se noi siamo credenti, ma se noi cambiassimo i sentimenti interiori, voi pensate che ci sarebbero ancora le case di strada? Se noi cambiamo dentro, le ragazze di strada ci sono perché ci sta chi ci va con loro. Se noi cominciamo da noi, non dagli altri, ma da noi, a cambiare questi sentimenti dentro, io penso che... No? Madre Teresa diceva che era la natura di Dio, la goccia nell'oceano. Però la spiderina della goccia quando la parte. Chiamiamo la goccia.
E quasi un mondo.
È diventato un oceano quella goccia. L'ha detto il Signore. Ha detto il Signore che la sete venga, e non solo per dissetarsi, ma perché da noi uscirà un fiume di acqua zampillante. Quindi non solo lo spirito, ma lo romperemo di questo spirito, innaffieremo di per terra di questo spirito. Ma il problema è un altro, ci crediamo e non ci crediamo, le parole di Dio può essere, ma rimane distante da noi, ma se noi invece le facciamo diventare vita, può essere che davvero diventiamo le fontane zampillanti, no? Pur rimanendo umili creature. Al nostro posto, dove Dio ci vuole, e non a un altro, con le persone che abbiamo a fianco, non con altre, con i guai che abbiamo e non con altri, con le riserve che abbiamo e non con altri. È vero o no? Con quelle che abbiamo. Ma pensate un po' che rivoluzione. Pensateci, che rivoluzione di amore. Che rivoluzione. Che rivoluzione di amore, incredibile. Allora andiamo a letto con questa rivoluzione d'amore, ok? Ma dormiamo fino a domani mattina, ce lo siamo guadagnati, eh? Mi dispiace per voi.
Grazie.
Ci vediamo allora domani mattina alle 8:30 in cappella su per le notti, ok?